per, insomma, per dare notizia di mobilitazioni contro l'apertura di una nuova discarica. Ne abbiamo parlato brevemente la scorsa settimana, in provincia di Catanzaro, alla Battaglina. Insomma, le mobilitazioni non si sono fatte mancare, speriamo di metterci in contatto con loro per saperne di più, e quindi ci risentiamo tra un minuto. Ebbene, torniamo in onda e cominciamo la puntata odierna di Impatto, e come avevamo annunciato dalla scaletta parleremo un po' di questa speculazione che si vorrebbe fare sul territorio di Marino, a ridosso del comune di Roma, in particolare località falcognana Divino Amore. Ne riparliamo perché nelle scorse settimane ne avevamo già parlato, era apparsa la figura di Mastrapasqua in questa speculazione, e si cercava di fare entrare l'INPS in questa operazione. Questa settimana proprio questo titolatissimo dirigente, che insomma può vantare una quantità di cariche veramente, e anche di stipendi credo veramente impressionante, è finito nei guai per truffe e truffette varie, e quindi insomma volevamo riparlare un po' invece di questa operazione che sta tentando di portare a termine nel comune di Marino, con una grossissima lottizzazione che poi tra l'altro beffa è chiamata Eco Village. Cerchiamo insomma di parlarne meglio con qualcuno del comitato Stop Cemento di Marino, che insomma ha dato il là a questa, e il via insomma un po' a questa, rilanciato insomma le informazioni proprio su questi avvenimenti. Pronto Simone, ci senti?
Sì, ciao, vi sento.
Allora niente, come dicevamo, questa settimana il signor Mastrapasqua è incappato in queste disavventure giudiziarie, però diciamo che già nelle settimane passate, almeno da questi microfoni, si era distinto per fare il bello e cattivo tempo con i fondi pubblici dell'INPS in investimenti insomma che a dire poco pericolosi e veramente inutili per un ente come l'INPS, mi pare il minimo. Se ci puoi fare un aggiornamento di questa vicenda e se ci sono novità rispetto alle settimane passate.
Allora, sì, ricapitolando brevemente, nelle settimane passate...
Scusa, solo un'accortezza, visto che pare un po' basso il livello, se puoi alzare un po' la voce.
Sì, allora, nelle settimane passate è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano a firma del giornalista Marco Palombi, dal quale abbiamo appreso che il 31 luglio del 2013 è stato siglato un accordo quadro tra Pars Italia, quindi Sandro Parnasi, Ecovillage, che è la società immobiliare legata al gruppo Pars Italia, che detiene la maggiore lottizzazione all'interno della maxi cementificazione da 1 milione di metri cubi del Divino Amore, e Idea Fimit, che è la società immobiliare che gestisce il patrimonio immobiliare dell'INPS, il cui presidente tra l'altro è lo stesso Mastrapasqua, presidente anche dell'INPS. E secondo questo accordo quadro, l'INPS dovrebbe svendere il proprio patrimonio immobiliare, ovvero vendere a 65 milioni di euro a Pars Italia un palazzo situato in via dei Vianciani, che attualmente è affittato alla provincia e sul quale la stessa provincia ha un'opzione preferenziale di acquisto per il 2014 di 70 milioni di euro, e dovrebbe versare alle casse di Pars Italia addirittura 26 milioni di euro, di cui 18 direttamente alla banca IMI, che è la banca che finanzia il progetto di Ecovillage al Divino Amore, e in cambio Idea Fimit, quindi l'INPS stesso, dovrebbe entrare attraverso una quota presumibilmente di minoranza all'interno di Ecovillage, quindi della società che gestisce la lottizzazione più cospicua della cementificazione del Divino Amore.
Bene, insomma, hai riassunto molto bene gli avvenimenti, e insomma ci pare veramente assurdo come appunto un ente come l'INPS si stia cercando di mettere in un affare che, dire folle per tutta una serie di aspetti relativi a questa speculazione, ed è come è stata generata, e anche soprattutto a tutto il contesto in cui è inserita, perché le voci di questo accordo sono girate proprio nel periodo in cui su quel territorio si stava paventando l'apertura di una nuova discarica di rifiuti solidi urbani post Malagrotta, e quindi a molti è sembrato un comodo stratagemma da parte di Parnasi per cercare di uscire dall'affare, visto che diventava parecchio traballante.
Sì, certo, di uscire o quantomeno di farselo finanziare in maniera cospicua dall'INPS, quindi dai lavoratori stessi. Tra l'altro sembra che in queste settimane sia in corso uno scontro interno all'INPS tra il presidente Mastrapasqua e il direttore generale Mauro Nori, proprio sul merito dell'opportunità economica di questo affare, di cui Mastrapasqua sembra il maggiore sponsor. Tra l'altro, tra le informazioni che siamo riusciti a ricavare, sembra che alla data dell'accordo quadro, quindi addirittura già il 31 luglio 2013, l'INPS, attraverso Idea Fimit, abbia già versato una caparra da 7 milioni di euro a Ecovillage, quindi a Pars Italia stessa. Stiamo ancora verificando, ma insomma le ultime notizie sono queste, quindi addirittura di una caparra milionaria già versata dall'INPS alle casse di Pars Italia attraverso l'intermediazione di Idea Fimit e di Ecovillage.
Insomma, 7 milioni di euro per questo progetto veramente folle, che, di cui l'INPS insomma non si dovrebbe per niente interessare a operazioni di questo tipo, e invece a quanto pare il personaggio Mastrapasqua cerca di tenere le mani in pasta dappertutto. Insomma, sono uscite proprio in questi giorni le sue numerosissime cariche che insomma danno un contorno, un quadro di un personaggio, di un amministratore, di un manager veramente potente, che influenza in maniera pesantissima le scelte di enti pubblici che avrebbero delle finalità collettive, e invece a quanto pare hanno scelto finalità e investimenti molto privati, con profitti che poi andrebbero poi nelle tasche non certo di lavoratori, pensionati, ma delle varie società collegate, satelliti all'INPS stesso. E quindi insomma una procedura veramente vergognosa che speriamo riusciamo a bloccare si riuscirà a bloccare insomma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. con magari anche il risultato di tagliare un po' di aria, di liquidità a questi speculatori e prendere tempo su questa speculazione che molti vedono alle porte, e quindi insomma magari certo. gli si assesta un piccolo colpo che insomma non fa mai male.
Certo, certo. Poi, come hai detto te, Mastrapasqua nel tempo ha collezionato vari incarichi dirigenziali, se ne contano circa 25, perché oltre ad essere presidente dell'INPS e di Rea Fimit, quindi dell'immobiliare collegato all'INPS, è anche vicepresidente di Equitalia, consulente della BNL, sindaco del consiglio d'amministrazione delle autostrade, direttore dell'ospedale israelitico, e proprio in questa settimana tra l'altro è al centro di un brutto scandalo, perché Mastrapasqua è entrato nell'orbita dei NAS, in quanto sembra che più di 12.000 cartelle cliniche dell'ospedale israelitico siano state falsificate al fine di percepire dei rimborsi dal sistema sanitario nazionale per una quantità di denaro enorme, addirittura 13 milioni di euro di rimborsi completamente non dovuti più di 70 milioni di euro invece di rimborsi che sembrano siano dovuti come vantaggio patrimoniale, ma a causa di un accordo particolarmente vantaggioso per l'ospedale israelitico, che è un ospedale privato, che è stato siglato tra l'ospedale israelitico tramite Mastrapasqua e con la Regione Lazio al tempo della presidenza Polverini. Quindi un personaggio che ha le mani in pasta in parecchi affari ambigui degli ultimi anni in Italia.
Eh sì, e poi questi affari ambigui li fa purtroppo a spese nostre, e quindi ancora di più monta la rabbia per la presenza di un personaggio del genere dentro un ente come l'INPS. Allora Simone, ti ringraziamo per questa corrispondenza e per questi aggiornamenti, e speriamo insomma di risentirci per le prossime iniziative che magari ci saranno a breve, proprio alla luce di questa scandalosa operazione che si cerca di portare a termine.
Certo, appena avremo qualche informazione in più, appena avremo anche noi approfondito meglio la questione e cercato anche di organizzare qualcosa per far emergere anche sul territorio questi fatti qua, ve lo faremo sapere.
Allora, grazie tante e ci risentiamo prossimamente.
Grazie a voi, ciao.
E allora chiudiamo questa corrispondenza, mettiamo un po' di musica e torneremo tra qualche minuto.
Aumentava o receio, principalmente das famílias dos presos, de que ocorresse uma invasão violenta. Em outubro de 92, 340 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. Eles tentavam controlar uma rebelião que começou depois de uma briga entre chefes de quadrilhas rivais. 111 presos foram executados. As imagens do massacre foram vistas em todo o mundo.
Sempre tem na frente o inimigo, a polícia assista mais do que ninguém. A favela, um inferno, o Jerusalém. Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha, a brecha sempre existiu. Em todo o poder, em todo o Brasil. Não sei como expressar, não sei como falar. O ódio instalado te faz engatilhar e mirar na cabeça de quem sempre te roubou, sempre te humilhou. Filho de doutor, só se for meu modo, meu ponto de vista. Não quero nada teu, só peço a justiça. Se quiser me encontrar, pode se preparar, pode se preparar.
significant that people inside Brazilian prisons who live in horrific, overcrowded conditions were able to organize massive simultaneous rebellions in 19 different prisons. In 1992, 111 inmates were massacred by the Brazilian police during a rebellion attempt. 9 years later, no one has yet been held responsible for those deaths. These new rebellions in 2001 clearly demonstrated the weakness of the state and the power people have when they organize. Now we wait for the inmates and other Brazilians to further direct this power towards radical social change.
Torniamo in onda d'impatto. Passiamo adesso delle notizie sull'Ilva e sulla Terra dei Fuochi, perché ricordiamo che, insomma, che in questi giorni il decreto legge passato, il decreto legge 136, che riguardava l'ambito sia Ilva che Terra dei Fuochi, sta avendo una traduzione in legge, la legge 1885 in Camera, e poi passerà al Senato entro il 10 febbraio. A quanto pare i lavori all'interno della Camera stanno andando molto lentamente, anche perché ci sono altre leggi che vanno a coprire poi il tempo di questo decreto, quali quelle su Banca Italia e sull'IMU, e quindi questo decreto sta andando avanti, ha molte opposizioni e ancora non si sa ad oggi quando è che verrà votato definitivamente, forse martedì, forse la settimana prossima. Nel frattempo però comunque sia stanno uscendo nuove notizie riguardo sia all'Ilva che alla Terra dei Fuochi. Per quel che riguarda l'Ilva è uscito un articolo sul Sole 24 Ore che in qualche modo dà delle previsioni su quelli che sono i piani del commissario Bondi per convertire addirittura tutto l'impianto dell'Ilva e trasformarlo in uno che va col ciclo a gas naturale invece che a carbone. Una rivoluzione per il Sole 24 Ore che naturalmente la sposa in pieno.
Una rivoluzione verde, immagino.
Una rivoluzione verde, anzi vengono elencati qui tutte quelle che sono le riduzioni dell'impatto della filiera, quindi il calo della CO2 pari al 63%, un taglio del 40% delle emissioni richieste dall'Unione Europea in ogni caso. E poi non so, sicuramente ci sono delle riduzioni di idrocarburi, tutta una serie di cose, perché comunque sia cambia il combustibile, però la cosa più interessante è che il Sole 24 Ore vede in questa conversione il primo progetto di industria nazionale, quindi di una politica industriale che a suo avviso è sempre mancata, perché insomma il Sole 24 Ore, essendo anche il giornale degli imprenditori, sta sempre a battere cassa allo Stato, e quindi finalmente invoca una conversione, una presa di posizione da parte dello Stato. per quella che comunque sia rappresenta anche proprio un'evoluzione che porterà una sfida tecnologica, un avanzamento rispetto a tutto il resto d'Europa, rappresenterebbe qualcosa proprio all'avanguardia, per cui bisognerebbe creare una nuova elite tecnica e manageriale, creare nuove competenze, quindi creare proprio un nuovo mercato tecnico. E inoltre tutto ciò si sposa con quella che è un'evoluzione in generale nel consumo di energia e nella conversione che i paesi europei occidentali stanno avendo nel consumo delle energie, dai prodotti derivati a petrolio o comunque sia a carbone verso il gas, che sta improntando anche un po' tutte le politiche di geopolitica, diciamo tutte le relazioni internazionali, e quindi pensiamo anche al progetto di costruire la TAP in Puglia o l'idea che si sta facendo comunque di creare dei nuovi rigassificatori in generale in sud. Infatti questa eventuale conversione dell'Ilva sicuramente farebbe riprendere in considerazione il progetto del rigassificatore di Taranto, che anni fa era stato accantonato.
Ma guarda, a me pare veramente assurdo che un territorio, un'area industriale pesantemente colpita, con tutte le conseguenze per le popolazioni che sappiamo bene, il Sole 24 Ore cerchi di addolcire la pillola rispetto a una conversione sempre industriale, e quindi non si parla di una bonifica, di una messa in sicurezza, ma si parla di costruire nuovi impianti che sicuramente non gioveranno a quell'area, e facendola passare poi come una grossa operazione che porterà, come al solito, nella zona di Taranto posti di lavoro, benessere, rilancio dell'economia, quando proprio tutti questi argomenti sono stati usati proprio per difendere l'acciaieria dell'Ilva, con la catastrofe invece sanitaria e ambientale che ha provocato. E invece si continua a battere su questi argomenti che forse un po' sono anche stati battuti dagli eventi passati, insomma gran parte della popolazione che per ovvie ragioni non lavorava all'Ilva si è riuscita a sganciare dal tessuto clientelare che i posti di lavoro dell'Ilva hanno sempre portato in città, e anche la stessa tenuta dei sindacati confederali, grandi sponsor dei Riva, insabbiatori di qualunque insomma richiesta di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche loro ormai sono in grandissima difficoltà perché l'impianto è chiuso e i lavoratori nella migliore delle ipotesi sono in cassa integrazione, e quindi insomma è evidente che continuare a battere su questi tasti per rilanciare nuovi progetti inquinanti è veramente folle. Però il Sole 24 Ore e tutti gli organi patronali, sempre cassa i soldi dalle casse pubbliche, battono e qui continuano a piangere.
Beh sì, sappiamo che comunque la chiusura dell'Ilva non è mai stata presa in considerazione né dallo Stato né tantomeno dai sindacati o qualsiasi altro ente, perché è vista come l'unica fonte, l'unica economia nella città di Taranto, che altrimenti rimarrebbe vuota. E sappiamo insomma che anche la classe operaia stessa lì è stata molto messa alle strette per questa che è stata una lotta tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Quindi effettivamente questa conversione sembra essere la grande soluzione secondo lo Stato, e innanzitutto a mio avviso bisogna vedere se è tecnicamente possibile fare una cosa del genere, anche perché tutte le volte che si parla di mettere mani all'Ilva e renderla più green non si mette mai in discussione il fatto che la produzione deve andare avanti nel frattempo, e questo è molto complicato convertire un intero complesso industriale senza fermare i lavori. Inoltre in questo caso Bondi fa affidamento da un lato su eventuali finanziamenti da parte delle banche, che bisogna vedere, insomma la banca ovviamente si fa sempre i conti in tasca e quindi deve prima capire se è economicamente vantaggioso fare un investimento del genere
o se lo Stato garantisce la stessa banca, e quindi insomma l'investimento, essendo garantito dallo Stato, è praticamente un bel regalino per la banca stessa.
Ma anche questo è un po' da vedere se succederà. E poi comunque sia, sì, l'intenzione di Bondi è un po' quella di mettere i Riva alle strette, ma anche in questo caso è sempre da vedere come andrà, nel senso che Bondi sembra voler obbligare i Riva a una nuova ricapitalizzazione dell'azienda, quindi anche un vero e proprio sequestro dei beni della famiglia, non semplicemente quelli dell'azienda, dal momento che la famiglia negli ultimi anni ha spostato tutti i suoi capitali, un po' in Svizzera, un po' in altre aziende.
Cercano, no? Di far perdere le loro tracce, almeno economiche.
Sì, esattamente. E quindi è materia delle magistrature proprio di questi giorni, tra l'altro, capire se questa cosa è possibile, quanto si può sequestrare poi. E poi un'unica nota finale che vorrei aggiungere è il fatto che comunque sia questa eventuale trasformazione, che chiede grandi capitali e tempo ovviamente, è da inserire in quella che è comunque una crisi dell'acciaio che è sia europea che italiana, e quindi quanto poi è conveniente, quanto effettivamente aziende italiane così grandi, meccaniche, sono ancora oggi sul mercato internazionale in grado di competere con paesi del terzo mondo, per esempio, che hanno anche le materie prime più vicine e hanno ovviamente un complesso di norme ambientali e cittadine differenti, e garantiscono quindi ai produttori larghe possibilità rispetto all'Italia, come giusto che sia, insomma.
Ok, e quindi questo per quello che riguarda, e questo quindi quello che per quanto riguarda il decreto che di competenza dell'ILVA. Però poi nello stesso decreto c'è una parte che è dedicata alla cosiddetta terra dei fuochi, alle fantomatiche bonifiche e a, insomma, tutto questo problema emerso negli ultimi mesi a seguito, insomma, di ben note rivelazioni di pentiti di camorra.
Sì, tra l'altro delle ultime dichiarazioni fanno parlare anche di una nuova terra dei fuochi, che sarebbe la Calabria, e da qui ci saremmo voluti ricollegare al discorso della discarica di Battaglina, ma purtroppo i nostri contatti non rispondono perché sono al presidio di fronte alla discarica e lì i cellulari non prendono. Però comunque un procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho, penso si pronunci così, ha lanciato un allarme qualche giorno fa da una radio, Radio 24, sostenendo che comunque sia una serie di rifiuti sversati illegalmente dalle mafie, sempre dalla camorra, sono presenti anche in Reggio Calabria, e che quindi se lo Stato italiano volesse veramente fare una ricerca su quelli che sono i traffici di rifiuti illegali dal nord verso il sud, sono molti territori che in realtà sono coinvolti, e non soltanto il napoletano. Napoletano, mi sembra, no?
Sì, tra Caserta e Napoli.
Casertano, esatto.
E quindi, insomma, Radio 24, sempre la radio dei padroni, insomma, è la radio sempre del Sole 24 Ore, rilancia queste denunce, questi allarmi rispetto a terre dei fuochi diffuse su tutto il meridione. E, insomma, noi non ci meravigliamo di questa migrazione dei rifiuti industriali dal ricco e opulento nord al povero e disastrato sud. È una pratica che purtroppo è stata avallata per decenni, è stata tenuta in sabbiata anche dal nostro stesso Presidente della Repubblica, che ha ben pensato di far guadagnare, di segretare alcuni atti per molto tempo quando erano di sua competenza,
e che oggi si mette a piangere quando incontra le madri dei bambini malati o morti delle terre dei fuochi,
visto che forse qualche scheletro nell'armadio ce l'ha proprio su questa questione. Quindi speriamo che ci sia messo a piangere perché c'ha la coscienza sporca e gli fa male, o no perché c'ha le lacrime di coccodrillo dei soliti politicanti di questo paese.
E detto ciò, un'ultima cosa sulla terra dei fuochi, volevo invece segnalare un altro di questi articoli che a quanto pare danno poi la prospettiva di quali siano le preoccupazioni principali rispetto a questo problema, ossia un'inchiesta che invece è stata pubblicata sulla Repubblica, per cui a quanto pare la preoccupazione principale è come mandare avanti l'economia di questi territori. Il problema è: possiamo continuare a vendere prodotti agricoli? Che sicuramente è un problema per la popolazione locale, ma sembra anche soprattutto un problema di economia nazionale. Cioè, riabilitiamo queste zone, diciamo, continuiamo a dire che va tutto bene, no? che addirittura i tedeschi acquistano i prodotti da quelle terre. Noi speriamo di approfondire meglio questo argomento le prossime settimane, però comunque sia noi sappiamo che il problema attacca soprattutto le popolazioni locali e non è semplicemente un problema economico o di prodotto interno lordo, è un problema sanitario ed è un problema legato all'esistenza delle persone di quei territori.
Qui pare proprio che mentre per Taranto e l'Ilva si utilizzi l'argomento lavoro e occupazione per cercare di tenere buona e indirizzare la popolazione, nel napoletano invece si parla insomma di preservare sempre un lavoro e i redditi di decine di migliaia di lavoratori dell'agricoltura sotto il ricatto, insomma, che i loro territori sono stati contaminati e quindi insomma dovremmo far finta di niente per permettere a queste persone di continuare ad avvelenarci e da avvelenarsi, perché insomma gran parte di quella roba finisce nelle tavole, ma lì della zona, insomma, non ci prendiamo in giro. I tedeschi, insomma, nell'agroalimentare faranno quello che faranno, però è evidente che non arriva frutta fresca o verdura fresca in Germania così facilmente. Insomma, se c'è qualche altro elemento da segnalare rispetto a questa vicenda che ormai va avanti in Parlamento da parecchio tempo, se no insomma andiamo con un po' di musica e via con la musica. E bene, di nuovo in onda, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in patto, e continuiamo parlando della, insomma, dell'uno dei cavalli di battaglia di questa trasmissione, che sono le vicende legate al rifiuti, immondezza e quant'altro. Insomma, sappiamo tutti che le scorse settimane si è aperta questa inchiesta che vede accusato il patron dei rifiuti e tutto il suo entourage imprenditoriale e politico-amministrativo. Non ci dilunghiamo, insomma, più di tanto ancora sull'inchiesta. Sappiamo che in questi giorni ci sono interrogatori di garanzia, spuntano intercettazioni molto compromettenti, dichiarazioni dello stesso Cerroni che chiamano in ballo politici e amministratori un po' di tutto lo scenario politico e anche istituzionale possibile, e quindi, insomma, probabilmente sempre questa settimana ci sarà il riesame che confermerà o non confermerà i provvedimenti presi fino a questo momento. E quindi però notiamo che il Messaggero comunque continua in maniera abbastanza sistematica la sua campagna proprio su questo scandalo, perché, insomma, di scandalo è tutto a tuttora, e ci tiene, insomma, a tenere il punto fermo e a continuare la sua opera di informazione nell'ottica, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, del grosso scontro che c'è sempre stato tra il gruppo industriale di Manlio Cerroni e il gruppo industriale di Caltagirone, e il Messaggero, insomma, è la testata principale di Caltagirone, quindi non è un caso che tenga ferma l'attenzione su questa vicenda. E oggi in particolare, in una nota di colore, si parla di Manlio Cerroni che dichiara che le discariche non dovevano essere fatte vicino alle ville dei politici, con questa dichiarazione apre una polemica con Marrazzo stesso, l'ex governatore, in relazione alla vicenda magari della discarica di Riano Flaminio, che negli anni passati, quando fu nominata nel Toto discarica, vide proprio l'ex governatore Marrazzo con la sua bella villa nella zona scendere in piazza contro la discarica Ariano Flaminio, facendo un bella capriola e un bel gioco di trasformatore, insomma, passando da governatore della regione pro discariche e pro inceneritori a comune cittadino contro la discarica vicino alla sua villa, e quindi apre una polemica di questo tipo rispetto a questa vicenda. Poi, insomma, ci viene da pensare anche alla villa di Brunetta vicino alla discarica della Ecofer, che si voleva convertire a discarica di rifiuti solidi urbani. Vuoi che magari Cerroni non ha cercato di bloccare quelle ipotesi per fare un piacere a Brunetta, che sennò, insomma, vedeva svalutare il suo fantastico villone. Noi non lo sappiamo, però di questo si è parlato oggi sui giornali in relazione a questa vicenda. E anche è stato preso un po' di striscio l'ex assessore all'ambiente Filiberto Zaratti, che all'epoca era dei Verdi, adesso è passato a un altro partito, e viene tirato in ballo rispetto all'aia dell'inceneritore di Albano e al suo lassismo rispetto all'opposizione a questa vicenda. Quindi non c'è molto da dire, se non che questa, insomma, la parte forse più interessante. Domenica mattina in Vaticano è successa una cosa veramente inspiegabile, veramente un fatto agghiacciante. Noi pensiamo che con molta probabilità gran parte dei fatti di domenica mattina sono dovuti all'operazione della magistratura della scorsa settimana, perché alcuni gabbiani che secondo noi insomma non possono che provenire da Malagrotta, hanno attaccato le povere colombine di Papa Francesco che erano state liberate dal balcone del Vaticano. E niente, una taccola e un bel gabbiano di quelli veramente cattivi, che solo a Malagrotta li potrò,
sì,
anche così cattivi,
gli uccelli spazzini.
Assoldati da Cerroni
hanno fatto piazza pulita delle due colombine. E noi diciamo subito che insomma il gabbiano di Malagrotta, essendo vissuto in un ambiente ostile come Malagrotta, diventa un animale veramente veramente pericoloso, abituato a mangiare plastica, abituato a mangiare le peggio porcherie che uno si può immaginare. Poi te lo ritrovi sul balcone lì in piazza del Vaticano e logicamente fa una carneficina, cioè non è che si può in qualche modo stargli dietro, è una macchina da guerra. E probabilmente, insomma, visto che il proprio padre padrone adesso è impegnato in altre cose, stanno un po' tutti senza ordini e vanno in ordine sparso, e se hanno deciso di fare una puntatina in Vaticano, che poi non è poi tanto lontano da Malagrotta, con un minuto di volo in planata stai sulla piazza.
Storie di uccellini e uccellacci, insomma.
Eh sì, proprio uccellini e uccellacci. E niente, noi che insomma è evidente che sti gabbiani prima o poi toccherà fargli un monumento, almeno Cerroni glielo farà sicuramente il monumento, visto che sono l'animale simbolo di quel quadrante e sono purtroppo anche la testimonianza assoluta che la gestione quelle discariche è veramente criminale, perché la presenza dei gabbiani è la prova provata che l'immondizia viene sotterrata perlomeno in maniera veramente poco seria e in maniera tale che tutti i volatili possano comodamente cibarsi degli stessi, e quindi insomma le puzze, i miasmi, i malori e la presenza dei gabbiani vanno sempre di pari passo. Quindi insomma ci dispiace per le due colombe, però la situazione ambientale del quadrante a nord di Roma è quella che è, e insomma Papa Francesco e il suo staff forse ci dovevano pensare un po' prima a far uscire queste povere colombelle dal balcone. E sempre in onda dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9 06 49 17 50 per chi volesse telefonare e comunicare con noi. E continuiamo con questa parentesi sui rifiuti dopo questa parte un po' più goliardica relativa a gabbiani e colombe. Passiamo a cose un po' più serie e anche purtroppo, anzi o per fortuna, relative agli inceneritori, però questa volta ci spostiamo a Torino.
Sì, allora, a Torino che succede? Che il nuovo impianto di incenerimento del Gerbido sarà spento per tutta la prima metà di febbraio e, a causa dello sforamento delle emissioni nocive da parte appunto di questo impianto. Non è la prima volta che appunto vengono sforate le soglie di emissione. Infatti, diciamo, questo impianto è già stato chiuso ben 10 volte nel giro di pochi mesi, sempre a causa di un eccesso di emissioni, e quindi dunque i cittadini, insomma, si cominciano ad allertare e avere timori al riguardo, anche perché tra l'altro, diciamo, il comitato locale di controllo di Torino, che appunto si occupa di comunque sorvegliare questa situazione e che è stato voluto fortemente dalla provincia di Torino, non prevede una partecipazione diretta da parte dei cittadini, ma è quasi tutto riconducibile sostanzialmente al PD. PD, che è lo stesso partito che insomma si è fatto portatore appunto della volontà di costruire l'impianto di incenerimento a Torino, quindi quantomeno insomma c'è un conflitto di interessi. Tra l'altro, appunto, la stessa presidente del comitato Faienza è consigliera provinciale per il PD, mentre a dirigere l'ARPA di Torino Antonella Pannocchia, che è moglie di un consigliere regionale del PD, Gianni Oliva. Insomma, il PD se la canta e se la suona, insomma.
Mi pare di ricordare una cosa tipo Lazio, sì, con dirigenti dell'ARPA associati a imprenditori del settore dello smaltimento dei rifiuti. Però qua in questo caso si parla invece di malfunzionamenti dell'impianto di incenerimento di Torino e, insomma, un impianto nuovo, bello bello, che doveva essere il fiore all'occhiello della città di Torino e del nord Italia, in realtà sta dando parecchi problemi. Proprio la fase di collaudo si era completata, se non ci sbagliamo, la scorsa estate, e invece ma nemmeno un anno di attività e già parecchi stop causati da guasti e anomalie. Questi impianti sono pericolosi, dannosi, nocivi e antieconomici, noi lo abbiamo sempre ripetuto, e pare che a Torino se ne stanno accorgendo adesso. Certo, sapere che tutta la compagine PD è invischiata in questo affare anche
da entrambe le parti, insomma, non è proprio rassicurante, senz'altro.
Senz'altro. E poi, visto che gli sponsor di questo impianto sono gli stessi SITAV che stanno criminalizzando in maniera brutale la Val di Susa e tutto il movimento Notav, non c'è proprio da fidarsi dalle dichiarazioni di questi personaggi. Ma insomma, invece prendiamo atto che l'impianto di incenerimento appena costruito e messo in funzione,
almeno per un po', insomma, sta fermo, quindi questa, diciamo, può essere una buona notizia.
Sì, però sta fermo perché è una vera schifezza, sì, e non riescono a farlo funzionare a dovere, e insomma, confermando quanto denunciato in anni su questo tipo di impianti. E niente, sulla vicenda dell'inceneritore di Torino ne abbiamo parlato nei mesi passati, è stato tentato anche uno screening sanitario per monitorare i danni possibili alla salute, un screening effettuato attraverso il prelievo di capelli e unghie dai residenti della zona. Questo screening è stato fatto dopo 3 mesi di collaudo dell'impianto stesso, ma era evidente la bufala, perché insomma in soli 3 mesi non si può riscontrare un accumulo di sostanze inquinanti nei capelli e nelle unghie, e quindi insomma si erano fatti questo screening sanitario farlocco per avallare se era possibile l'avvio di questo impianto. Insomma, ci speriamo che a Torino i compagni e tutta la popolazione crei un bel movimento per rimandare e stoppare questo arnese, visto che già dei problemi ce l'ha e potrebbe essere attaccato da parecchi punti di vista. Se è tutto per questa notizia, noi chiudiamo la trasmissione odierna di Impatto, ricordando che stiamo su Radio Onda Rossa dagli 87.9 in FM. Ricordiamo il conto corrente postale numero 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma. In questo conto corrente postale potete fare le donazioni e le sottoscrizioni che ci permettono di mandare avanti Radio Onda Rossa, radio senza pubblicità e senza padroni. Quindi un saluto in particolare a chi è privato della propria libertà personale, e a risentirci alle prossime settimane. Ciao a tutti.